Continuiamo sul messaggio di domenica scorsa di predicare il Vangelo. Questa volta voglio considerare un altro aspetto, il prezzo del Vangelo. Questo è il titolo del messaggio di oggi. Ma leggiamo in Giovanni capitolo 3, dal verso 13 fino al verso 18. Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Sapete, Giovanni scrive: ma è Gesù che parla. Queste non sono parole di Giovanni, sono parole riferite da Giovanni, ma sono le parole che sono uscite dalla bocca del Signore. È Gesù che dice queste cose e espone il suo piano, il motivo per cui è sceso, per cui poi sarà innalzato ed è stato innalzato, e poi che risalirà nel cielo. E qual era lo scopo? Era quello di salvare chiunque crede in lui. Chiunque crede in lui. Gesù dice: io non sono venuto per condannare, io non sono venuto per portare le persone all'inferno, io sono venuto per portare le persone in cielo, io sono venuto per portare pace. Io sono venuto per portare. Vero è che una volta Gesù dice che è venuto anche per separare, per dividere, ma non è che viene, il suo scopo è quello di dividere, il suo scopo è quello di salvare. Amen. Poi c'è chi la riceve la parola e c'è chi non la riceve. Allora chi la riceve sarà guerreggiato da chi non la riceve. E quindi di conseguenza ci sono le separazioni. E quindi Gesù ha portato separazione, ma non è lui che porta la separazione, è una conseguenza di chi crede e di chi non crede. Poi chi vuole stare al buio e chi vuole ricevere nella luce, chi vuole stare nella luce. È chiaro che poi c'è una separazione, chi vuole stare al buio si deve stare in un posto chiuso, dove non c'è nemmeno una fessura di luce che entri. Chi vuole stare nella luce se ne va sotto il sole, se ne va fuori, in un ambiente con le finestre. Almeno accende la luce, quella artificiale, perché non gli piacciono le tenebre. E quindi c'è una separazione, dice: chi soffre la luce se ne deve andare in un altro posto. Chi vuole stare invece nelle tenebre resta in un ambiente buio. Ora, Gesù spiega queste cose, ma abbiamo letto tre parole. Innalzato, dato affinché. Gesù dice che come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo sia innalzato. Innalzato. Ci fa pensare alla croce. Proprio l'altro ieri si vedeva uno stralcio del film La Passione di Cristo. Come hanno fatto per alzare la croce, c'era già un buco naturalmente. Prima era giù questa croce, poi con delle corde sicuramente hanno tirato questa croce per metterla. Vi immaginate con quale delicatezza hanno potuto fare questo a un uomo inchiodato sulla croce. Lasciamo perdere il tormento, ma Gesù è stato innalzato come Mosè innalzò quel serpente che era simbolo della morte che era arrivata nel cuore nelle persone, nei corpi delle persone che parlavano male. nelle persone che maledicevano. Però poi quei serpenti che avevano morso e avvelenato tutta quella gente che mormorava, poteva guarire. Dio aveva detto: chiunque guarderà quel serpente sarà guarito dal veleno. E tutti guardavano quel serpente e venivano guariti da quel veleno. Così Gesù si sta paragonando a colui che, essendo innalzato, guardandolo, può essere guarito dal proprio peccato. Perché questo è lo scopo della venuta del Signore Gesù. Innalzato. E poi dato. Dato. Non lo vediamo questo dato nella prima fase del ministero, lo vediamo alla fine, negli ultimi giorni della sua missione. Ecco, quando, prima ancora di morire, là viene veramente dato. E comunque già è stato dato quando è sceso è nato come un uomo, perché si è fatto veramente non come un uomo, da uomo, senza come, da vero uomo, pur essendo con la natura divina, nello spirito, però nel corpo era un vero uomo, con un cuore, polmoni, con tutto quello che un corpo umano possa avere. Gesù aveva quegli organi identici a quelli degli uomini. È stato dato agli uomini, un figliolo ci è stato dato, un figliolo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, dice Isaia. E questo è stato già un dono, perché nella prima parte del ministero Gesù ha svolto cinque ministeri: apostolo, profeta, evangelista, pastore e dottore. È stato tutto Gesù. In quei 3 anni e mezzo del suo ministero, lui ha fatto il profeta, l'evangelista, l'apostolo, il dottore, il pastore. Amen? E la Bibbia lo attesta, perché ha profetizzato riguardo al futuro, riguardo a tutto quello che doveva venire. Andate a leggere il Vangelo di Matteo, il capitolo 24 e così via, e altre scritture. Poi Gesù profetizzava continuamente, Gesù insegnava e sapeva insegnare la dottrina che stupiva le persone, la dottrina di Cristo. E poi Gesù anche faceva il pastore, curava le persone, li ristabiliva, come quello che ha fatto con Pietro e come quello che ha fatto con le persone che erano distrutte dal peccato, anche le liberava e le ristorava. E poi anche si faceva collaborare da queste persone, perché gli volevano stare accanto. Ecco, Gesù è stato dato. Ma cosa faceva il Signore per annunziare il Vangelo? Come lo annunziava? Voi sapete che tutti possono annunziare il Vangelo, ma quanti sono credibili? E quindi quello che Gesù faceva era, diciamo, nella prima parte, quello di conquistare la credibilità. Gesù era credibile, ma quante persone sapevano che Gesù era veramente il Messia? Ora, se viene una persona e vi viene a dire: io sono il Messia, voi che fa? Gli credete? Ma tu sicuramente, caristo Ruolietto, potremmo dire, ma guardate che allora era anche così. Se Gesù diceva: io sono il Messia, dice: ma così tu? Doveva dimostrarlo, e quindi doveva dare dei segni perché fosse credibile. E Gesù faceva tutto per mostrare che lui era nel Padre e per far vedere il Padre invisibile. Lui doveva fare conoscere agli uomini il Padre, perché nessuno aveva visto Dio. E lo scopo di Gesù era quello di mostrare il Padre, di fare vedere che lui era nel Padre. E quindi tutto il suo ministero, in quello che faceva, era semplicemente per conquistare credibilità. una credibilità con la sua onestà, una credibilità con la verità, una credibilità con l'integrità, una credibilità con la sensibilità, una credibilità con la bontà e con l'amore, quello vero, grande. E io vi dico una cosa, le cose non sono cambiate, il tempo non è cambiato. Quanti vedono Gesù? Quanti vedono Gesù? Voi, voi stessi, lo vedete Gesù in carne e ossa, lo vedete? La gente del mondo vede Gesù, vede il Padre, vede lo Spirito Santo? Nessuno li vede. Ecco, quando Gesù era sulla terra, vedevano il Padre, vedevano lo Spirito Santo? No, ma vedevano Gesù. E attraverso Gesù vedevano anche il Padre e lo Spirito Santo. E ci sono stati momenti in cui sono manifestati tutte e tre le personalità divine. Il Padre che ha detto: questo è il mio unigenito figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E Gesù che era lì, pronto per farsi battezzare. Ecco, Gesù ha conquistato e andava attorno ogni giorno compiendo il ministero per conquistare credibilità, perché quello che gli usciva dalla bocca era oro colato. Ma se non era credibile, quest'oro colato non poteva fare del bene nel cuore delle persone. Quando Gesù predica il sermone sul monte, quanti conoscono il sermone sul monte? Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati, eccetera, eccetera. Tutte quelle beatitudini che non voglio andare a elencare. Ecco, queste beatitudini gli facevano capire alle persone: se voi perseguite questa attitudine, voi vedrete Dio. Voi sarete chiamati figli di pace, voi sarete una benedizione, voi sarete felici soprattutto, sarete felici. Perché sarete nel centro della volontà di Dio, perché vuol dire che avete conosciuto il cuore di Dio. E mentre gli parlava di queste cose, le persone vedevano che era lo Spirito Santo che operava e cominciavano a dire: ma chi è costui? Che potente dottrina! Che potente dottrina, quando lo vedevano liberare gli indemoniati, quando lo vedevano guarire. Ecco, vedevano le parole, ma vedevano anche la potenza dello Spirito. Non erano solo parole, era una coerenza. E questo poteva accadere perché Gesù stava sempre in contatto con il Padre. Mediante lo Spirito Santo, lui spendeva molto tempo in preghiera, spendeva molto tempo nella comunione col Padre e poi gli permetteva questo di mostrare colui che era in lui. E lui un giorno ha detto: io sono nel Padre e il Padre è in me. A una persona che gli ha detto: mostraci il Padre e ci basta. Da tanto tempo sono con voi e voi ancora non mi avete conosciuto. Io sono nel Padre e il Padre in me. E ancora non avete capito che io e il Padre siamo uno, siamo la stessa cosa. Cioè non l'avete capito che Dio è sceso ed è vicino a voi. Il Creatore dei cieli e della terra vi sta parlando. Voi lo state vedendo, non l'avete ancora capito. Ecco come oggi ancora nessuno vede il Padre, nessuno vede Gesù, nessuno vede lo Spirito Santo, può vedere noi. Guardate che noi non siamo redentori, non siamo Gesù, ma Gesù può abitare dentro di noi. Dici: ma come? Non abita già dentro di noi? Sì, ma gli altri lo stanno vedendo? Tu hai la credibilità? Gli altri hanno fiducia di te? Ti sei conquistato la credibilità? Io voglio dire questo. È importante questo aspetto, che noi impariamo a conquistarci la credibilità, perché abbiamo un meraviglioso messaggio da dare. Però se il messaggero non è credibile, questo messaggio non produrrà il suo effetto. Gesù aveva un messaggio che il Padre vi ama, voleva dire alle persone. Il Padre non è lì nel cielo col bastone per picchiare chiunque si avvicina. Il Padre non è pronto a condannare. Non è vero niente, tutto questo è quella pubblicità che ha fatto l'avversario delle anime nostre. È il diavolo che fa capire che Dio è quello che non è. Quello che lui, gli abiti del diavolo le vuole mettere a Dio, e gli abiti di Dio se le vuole mettere il diavolo. Ma non gli stanno bene, perché Dio è grande e non riesce a indossare l'abito di Dio. Non potrebbe sostenerlo, che lui è un bugiardo, un ingannatore. E allora Gesù è venuto sulla terra per conquistarsi la credibilità. Dice, c'è riuscito? C'è riuscito? Sì, in alcune persone è riuscito, in altre no, ma ognuno è libero di credere o di non credere. Però non è dipeso dal Signore, lui ha fatto tutto quello che doveva fare, ma quelli che hanno creduto saranno salvati, chi non ha creduto è già condannato. Però una cosa importante è quello che noi dobbiamo fare di tutto per essere credibili. Gesù ha fatto di tutto per essere credibile, non ha mai detto una bugia, non ha mai fatto una falsa promessa, non ha mai ingannato le persone, ha sempre detto tutta la verità, non ha mai illuso le persone dicendo che tutto sarebbe stato a buon mercato, non ha mai detto guardate che voi non dovete fare niente, faccio tutto io, voi solo dovete ricevere e basta. Non è vero, ognuno deve fare la sua parte. Gesù ai suoi discepoli ha detto ogni giorno, se mi volete seguire dovete prendere la croce, dovete rinunciare a voi stessi, dovete camminare dietro di me ma rinunciando a voi stessi, rinunciando ai vostri sogni, alle vostre ambizioni, a quello che vi piace, per fare quello che a me piace. Questo gliel'ha detto. Nessuno può dire, dice, ma non è vero, ma come, così, colà, ora pretende il Signore, sì. No, non è che pretende, ha detto, se tu vuoi camminare con me, poi tu puoi decidere di fare il tuo percorso. Se tu vuoi fare quello che ti piace, fallo. Però non dire, io sto camminando col Signore, se mentre fai quello che vuoi. Ma se fai quello, vuoi seguire il Signore, devi fare quello che Lui vuole, non quello che vuoi tu. A volte, sapete, noi alcune cose le facciamo come vogliamo noi, ogni tanto facciamo qualcosa che vuole lui. Ma questo non funziona. Questo non ci rende credibili. Gesù ha fatto tutto quello che il Padre voleva. Tutto. Quello che il Padre voleva. Ed era sempre in comunione, in contatto con il Padre, perché il Padre potesse dirgli tutto quello che doveva fare. Abbiamo letto nel Salmo 25 che il Signore insegna la via ai peccatori. Gesù non era un peccatore, però aveva bisogno della guida dello Spirito, della rivelazione continua dello Spirito. Amen. Gloria al Signore. Nella fase iniziale del suo ministero, Gesù ha cercato di conquistare la credibilità e l'ha conquistata. E devo dire che giorno per giorno la gloria era con lui, la gloria di Dio era con lui. E è diventato anche molto famoso. E quando sapevano nei villaggi che stava arrivando Gesù, già lo aspettavano davanti alla porta del villaggio. E tutta la gente gli andava incontro. E quindi tutti sapevano, eppure Gesù non aveva mandato nessun annuncio. Non aveva fatto nessun evento su Facebook, allora non c'era. Guardate che domani verrò a Betania, vedete che domani passerò da un'altra, arriverò in quel villaggio, così eccola. Non ha mai avvisato, ma già la gente lo sapeva, perché c'era qualcuno che correva e diceva, Gesù domani passerà di qua, lui guarisce i malati, lui risuscita i morti, sapete, tutte le persone che vanno a lui con fede, lo toccano, possono anche essere guariti, poi c'è la benedizione di Dio in lui, e allora la gente tutta, andiamo a incontrare Gesù. Naturalmente questa cosa dava fastidio ai capi. Dava fastidio perché Gesù non dipendeva dai capi. Gesù dipendeva direttamente dal Padre, ma dipendeva veramente dal Padre. Che sapete, molti dicono, ma io perché gli darò conto a Dio, io non gli ho conto a Dio. Però quello che fanno non è per niente biblico, non è per niente cristiano. Gesù veramente dava conto a Dio, veramente seguiva la via di Dio, perché era solo contro tutti. E con lui c'erano 12 persone che lo seguivano sempre e altre che lo seguivano ogni tanto, ma quelle 12 persone che erano sempre con lui, senza contare le donne, che anche c'erano delle donne, un gruppo di donne che servivano il Signore e che camminavano con lui. Ecco, queste persone erano, diciamo, nel destino di Gesù. E se Gesù veniva preso, anche queste persone correvano il rischio. Infatti Gesù ha dovuto difendere quelle persone. Ha detto, non siete venuti a prendere me? Non eravate, no. Voi avete visto che volevano acchiappare anche i discepoli, ma non siete venuti ad arrestare me? Ecco, sono io, prendetemi, gli altri lasciateli. E hanno preso lui e gli altri se ne sono andati. Gesù doveva anche proteggere e difendere proprio dall'attacco della gelosia, dell'invidia dei religiosi. Quindi nella prima fase, diciamo, del ministero Gesù ha raccolto onori, ha raccolto la gloria di Dio e ha raccolto credibilità, ha raccolto fama e questa cosa fa piacere a tutti. È vero o no? Ci fa piacere che gli altri e hanno fiducia di noi, che noi gli possiamo dire la verità, e ci fa anche sentire bene, perché sapete, essere apprezzati, essere creduti ed essere ricevuti non fa male a nessuno. Però dobbiamo imparare anche a ricevere anche il disprezzo, a ricevere anche tutto il resto. Nella seconda fase, quando Gesù veramente viene poi dato, e lì le cose cambiano. Lì Gesù non fa più niente per difendere se stesso. Non reagisce, eppure è ancora Dio. Eppure ancora può tutto. Ancora è il figlio di Dio. Quando Pietro esce la spada e taglia l'orecchio a uno dei servi, dei sacerdoti, Gesù dice, metti, riponi quella cosa lì, lascia stare, non hai capito niente. Io avrei potuto chiamare 12 legioni di angeli e mi avrebbero liberato, che problemi ci sarebbero stati? Ma lasciate stare, che le cose vadano come devono andare. Gesù conosceva il progetto di Dio e lui avrebbe potuto, ma non ha fatto perché sarebbe andato contro il piano di Dio. E lui lo conosceva già, da prima di andare nell'orto degli ulivi. Lui sapeva che quello era il momento. Lui conosceva quello che gli sarebbe accaduto. Sapeva già a priori che sarebbe stato tradito per 30 denari, sapeva chi lo avrebbe tradito, sapeva che sarebbe stato arrestato, sapeva che sarebbe anche stato lasciato solo e condannato ingiustamente attraverso false testimonianze, persone, testimoni comprati. Sapeva che sarebbe stato flagellato, sapeva che sarebbe stato condannato a morte e crocifisso, ma sapeva anche che il Padre non l'avrebbe lasciato nella morte, ma che il terzo giorno l'avrebbe risuscitato. Gesù conosceva tutto il progetto. Questo è il percorso che devi fare, questo è il calice amaro che devi bere, questo è. Eppure le sfide, se tu sei il figlio di Dio, perché non liberi te stesso e libera anche noi? E Gesù non gli ha dato conto. Pilato che lo provoca. Difenditi, parla, sai che io ho il potere di... Che potere? Tu non hai nessun potere. Io ho il potere di... Ma tu quale potere? Tu non hai nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Cioè, Gesù ha saputo ubbidire nel non far niente, perché era quello il disegno di Dio, la mancanza della reazione del Signore. Io vi dico, quanti di noi saremmo stati capaci di non usare la forza e di impedire a qualcuno che ci vuole percuotere? Non gli avremmo, se avessimo avuto la possibilità di poter acchiappare la frusta e voltargliela, ricambiare il colpo a chi ce l'avrebbe dato? Ditemi, non è una reazione istintiva quella nostra? Che se qualcuno ti dà uno schiaffo, tu ce n'è un altro. Quello è l'istinto. Senza ragionare lo fai. È istintiva la reazione. Ma Gesù ha frenato tutte le reazioni. Perché io credo che le avesse le reazioni da uomo. Amen? Eppure Gesù si è trattenuto e non ha reagito perché conosceva la volontà del Padre. Qua comincia il vero costo del Vangelo. Tutto quello che aveva predicato, quello che aveva insegnato, poteva essere completamente annullato e cancellato, o invece poteva essere sottolineato, evidenziato, attraverso l'ubbidienza ora in questa fase. Anche se non tutti capivano. In quel momento non tutti capivano, non tutti erano in condizione di capire, tanto è vero che i suoi discepoli sono scandalizzati, perché Gesù non ha reagito. La mancanza di reazione di Gesù non l'hanno presa come una ubbidienza al Padre, ma si sono scandalizzati. Ma come? Lui non è Dio, non è colui che ha sgridato la tempesta. Non è colui che ha liberato l'indemoniato di una legione di demoni. Eppure com'è che ora non fa niente? Ma guarda un po', questi lo stanno percuotendo, questi lo hanno legato, questi lo stanno e lui non si difende. Ma come non si difende? Perché? Perché se la pensa così? Perché non si deve difendere? E si sono scandalizzati. Ma lui doveva sottolineare l'Evangelo, perché doveva prendere il nostro posto in tutte le aree, doveva subire la nostra condanna, doveva subire la punizione, doveva subire la morte, perché i peccati portano a morte, doveva pagare il prezzo della nostra disubbidienza. Ma loro non capivano, non lo comprendevano. In questa parte non lo possiamo imitare, nel senso che nella missione redentiva per la nostra salvezza lui l'ha fatta solo lui e non lo possiamo imitare, ma nella prima parte sì. Nella prima parte possiamo imitarlo, nel senso che possiamo seguire il Padre in tutto quello che ci dice, seguire lo Spirito Santo che ci mostra la volontà di Dio, quello che il Signore ha pensato che noi dobbiamo fare, le opere giuste che noi dobbiamo predicare e che dobbiamo essere docili e dobbiamo seguirlo in tutte le aree e soprattutto conquistare credibilità, acquistare la credibilità. È lì che siamo chiamati anche noi a dire: la cosa più importante che devo fare, in questo da solo non ce la posso fare, ho bisogno dell'aiuto di Dio, è quello di diventare una persona credibile, una persona degna di fiducia, una persona credibile, una persona che è coerente, una persona che è verificata. Sapete che significa verificata? Che viene messa alla prova e dalla prova esce che è oro colato. Dalla prova esce che tu parli in verità. Dalla prova esce che sei onesto. Dalla prova esce che anche se non c'è nessuno che ti vede, tu fai le cose secondo il timore di Dio. dalla prova esce. Ecco, le persone ci mettono alla prova. La gente ci prova. Così come provavano Gesù. Se nella prova si vede che hai il timore di Dio nel tuo cuore, sei credibile. E allora il messaggio è nel tuo cuore per poterlo dare. E sarà ricevuto. Non da tutti. Non da tutti. La parabola del seminatore ce lo fa capire, che il buon seminatore esce e butta il seme. Quanto di questo seme cade nella buona terra? Ecco, ci sono quattro tipi di terreno. Solo quello della buona terra è quello che produce il 30, 60, 100. Ecco, solo una parte, ma non è tutto che porterà il frutto. Poi c'è quello che cade nelle spine, quello che cade nella roccia, quello che cade nella strada, gli uccelli del cielo vengono e se lo vanno a mangiare. E allora non tutta la testimonianza che tu puoi dare porterà del frutto, perché ci sono persone che magari nel momento dici, beh, che belle parole che dice, però poi siccome non è abituato al sacrificio, siccome non sopporta certe cose da fare, allora dici, lascia perdere, non è cosa per me. Quante persone dicono, la fede non è cosa per me, io perché non sono abituate a niente, perché non sono state educate magari da piccoli, eccetera. Invece chi è che ammaestra i propri figli e gli fa capire che tutto si può ottenere con un sacrificio, perché niente viene da niente, ma ci vuole sempre sacrificio. Allora impediamo che crescano viziati, che crescono indisciplinati, poi alla fine sono quei candidati a credere, a poter credere nel Salvatore, a credere ed essere salvati. Perché abbiamo letto all'inizio, chi avrà creduto sarà salvato. Io non sono venuto. Il testo che abbiamo letto era proprio questo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. È ovvio che chi crede in lui è una persona che agisce in base a quello che Gesù ti ha insegnato. Se Gesù ti dice, guarda che questa strada, se tu la percorri, sembra una bella strada, ma a un certo punto però finisce. Non ti porta in nessun posto, ti porta davanti a un cancello chiuso e dentro ci sono dei cani. Tu lo potrai scavalcare, ma non potrai andare oltre perché ci sono dei cani, dei Doberman là, pronti ad azzannarti se tu ci vai, se tu salti. Quindi non fare questo percorso. E allora dice, sì, io ti credo. E continua nella stessa strada. Che cosa ha creduto? Chi crede fa quello che gli è stato detto. Lo riceve. Chi non crede, no, non lo fa. Però attenzione. Chi crede ubbidisce e allora è salvato. Ma chi dice di credere e non ubbidisce non sta credendo e allora è condannato. La fede, se non è legata all'ubbidienza, al credere e all'ubbidienza, il credere non è credere. Perché se dico questi sono i numeri vincenti, te lo garantisco, questi numeri se te li giochi nella ruota di così così, allora sicuramente tu farai la vittoria, vincerai. E tu ci credi, te ne vai a giocare. Un esempio stupido quello che sto facendo, non giocatevi niente, perché Dio intanto non dà i numeri. Ecco, per dire che se io ti dico le cose sono così e tu mi dici di credere, però poi non ti allinei con quello che io ti ho detto, allora vuol dire che tu non stai credendomi, tu stai facendo quello che pensi. E allora se tu dici di credere nel Signore, devi fare quello che il Signore ti dice. Amen. Cioè non si può dire ci ho creduto, ma le opere quali sono? L'Apostolo, il Giacomo dice, Come faccio a vedere la tua fede se non vedo le tue opere? Mostrami le tue opere e vedrò la tua fede, perché la fede è quello che credi, ma le opere sono la dimostrazione che di quello che stai credendo. Amen. A volte ci sono opere senza fede, ma sempre un po' di fede ci sarà. Magari sarà una fede sbagliata, la fede che è stata trasmessa dalla religione secolare. È una fede sulle opere, basata sulle opere. Nel senso che se tu fai le opere, allora Dio ti amerà, ma non è così. Se tu credi in Dio, Lui ti dà l'amore, il perdono, eccetera. Se tu poi lo ricevi, questo amore, ti viene facile poi amare gli altri, ma non perché sei obbligato, ma perché è l'istinto che ti porta ad amare, è l'istinto che ti porta a parlare in verità. Non lo fai per ingraziarti di Dio, perché sai che già sei nella grazia di Dio, lo fai perché ti viene, è la tua natura. Amen. Perché non ti costa, anzi, provi gioia nell'amare, provi gioia nel perdonare, provi gioia, non ti costa fare quello che all'uomo che non crede gli costa troppo. Invece all'uomo che crede non gli costa niente, ci vieni calata. Così come all'uomo naturale che non crede in Dio, parlare in verità gli è difficile, non è istintivo. Invece appiccicare menzogne è una cosa facile. Ma all'uomo invece spirituale dire bugie gli costa. E si mette, dice, ma io dovrei dire questa cosa? Ma io non ci riesco, ma io non so tradire la mia coscienza, non posso tradire il mio Signore, io non ce la faccio perché è contro la mia natura. Amen. Ora, la fede è credere nel Signore e farsi trasformare nel cuore per agire. E questo è il Vangelo. Il vero Vangelo è che noi abbiamo bisogno di cambiare, il Signore ha già provveduto tutto per il cambiamento. Già ha provveduto il cuore nuovo, ha provveduto la vita nuova, ha provveduto l'abito bianco, ha provveduto la grazia, la potenza, la forza, ci ha equipaggiato, ha anche preparato la corona. Questo è il Vangelo. Il prezzo è stato pagato, i peccati sono stati espiati. Tu hai peccato, ok, il prezzo l'ha pagato uno, l'ha pagato il Signore Gesù. Ora tu devi solo camminare nella grazia di Dio, nell'amore, nel perdono di Dio, punto. Ma credi e agisci in quello che credi. Questa cosa ti farà camminare vicino a Dio e ti farà realizzare il progetto di Dio. Amen. Gloria al Signore. Oggi è ancora efficace questa salvezza per trasformare. Leggiamo una scrittura che sempre mi piace rileggere. Primo Timoteo capitolo 2, dal verso 1. Dice: ti esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e decoro. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Questa scrittura ci fa capire che è importante che le persone conoscano la verità, perché è la verità che porterà le persone a credere in Gesù. E questa cosa ci fa capire anche che per conoscere la verità gliela dobbiamo predicare. Ma per predicare la verità il messaggero deve essere identificato con la verità. Così come è Gesù che si è identificato nella verità. E poi potranno andare nell'unico mediatore. Perché sapete, il diavolo gliene ha infilate tante di menzogne alla gente, che pensano che ci siano tanti mediatori, che ci siano tanti intercessori nel cielo, o quantomeno se credono che Gesù è il mediatore per eccellenza. Però per andare nel mediatore per eccellenza non ci puoi arrivare direttamente, ci devi arrivare tramite una via gerarchica. Ma questa non è la verità. La verità è una sola, che c'è un solo mediatore, non ce ne sono altri. Però vagliela a dire, la gente ti sbrana, non ti credono. Se tu gli dici che la Madonna non è una mediatrice, ti caveranno gli occhi, perché dicono: ma non è possibile, non è vero. Ma non c'è scritto nella Bibbia. Il mediatore era il sacerdote, e il sacerdote, per intercedere presso Dio, doveva presentare un'offerta. Un animale innocente doveva morire, doveva essere versato il sangue. Il sacerdote non poteva esercitare questo suo compito e intercedere per i peccati del popolo senza offrire il sangue di un animale innocente. Ditemi una cosa, quante persone, quanti mediatori hanno offerto il loro sangue innocente per essere mediatori? La Bibbia dice che c'è un solo mediatore, perché ha offerto se stesso. Gesù è stato sacerdote e agnello, è stato sacerdote e sacrificio, tutte e due le cose. Ecco perché Gesù è l'unico mediatore, perché è anche lui l'unico sacrificio che il Padre ha potuto accettare, il sacrificio perfetto, senza macchia e senza peccato, un sacrificio umano, non un animale. L'animale era simbolo, ma simbolo del sacrificio perfetto che era l'agnello di Dio. E quando Giovanni Battista ha profetizzato e ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è lui l'agnello, è lui il sacrificio, e costui è anche il sacerdote, perché offre se stesso. E quando i preti dicono la messa, scusatemi se dico questo, io non mi piace parlare di altre cose, però questa volta lo devo dire, dice: la messa non fa altro che risacrificare il Signore, rimettere sull'altare, e come far morire il Signore un'altra volta. È diabolico questa cosa, letteralmente è diabolico fare morire un'altra volta il Signore. La Bibbia dice che Gesù è morto una volta e per sempre, e quel sacrificio non può essere più rinnovato, è stato fatto, e il sangue che Gesù ha versato è davanti al Padre, è un sangue che è lì davanti al Padre, e quel sacrificio è quello che ci permette di poter andare al Padre, perché attraverso quel sacrificio ci è stata aperta la via. Ecco perché Gesù ha detto: io sono la via. Non è una via così, è la via che ci è stata aperta grazie al sangue che Gesù ha versato per noi. Il sangue come sacrificio, come l'agnello. L'agnello che è descritto anche in Apocalisse, che è colui che toglie i sigilli. Chi è degno di togliere i sigilli? Chi è degno di prendere il libro? E tutti erano disperati. Però poi, ecco, è arrivato l'agnello che ha tolto, e lui è degno. Lui è degno. E questo è quello che le persone devono conoscere, è la verità che devono conoscere, ma dobbiamo presentare la nostra credibilità, cari del Signore, altrimenti la nostra credibilità deve camminare davanti. Come Gesù era credibile, anche tu ti devi studiare di essere credibile, e ti devi preparare come un evangelista, una persona che evangelizza deve essere preparato per il messaggio che deve dare. E non deve essere una contraddizione. Immaginate un postino con le mani sporche che ti dà la posta. È tutta sporca anche quella.
Per favore, la puoi aprire tu stesso. La apri così io la leggo. Perché io con le mani non la posso prendere. Il messaggero deve essere preparato, deve essere santificato, deve essere credibile, deve essere integro, deve essere onesto. Questo è il prezzo del Vangelo, cari nel Signore. Il Vangelo non può essere predicato da chiunque, ma da persone credibili. Io quando vedo persone che hanno la mania di evangelizzare, però scandalizzano, io vorrei frenarli, vorrei dire, per favore, state muto. Runtana giustata. Cerca di cambiare e poi parla. Amen. Questa è una cosa importante, perché altrimenti facciamo come la buona vacca. Sapete cosa fa la buona vacca? Tutti lo sanno, sicuramente quelli che soprattutto sono grandi come me, di età. Cioè fa un bel secchio di latte, poi gli dà un calcio e il latte si riversa tutto a terra. Eh? Allora, quando noi parliamo, diamo delle buone cose, poi facciamo vedere che siamo bugiardi. Allora dice, non è vero che tu mi resiste. Allora quello che hai detto non è credibile. E allora è falso. Se poi le azioni sono diverse rispetto alle parole, è chiaro che quello che tu hai detto non è più credibile. Ma se quello che diciamo è confermato dalle azioni, allora sei credibile. Amen. Allora sarà lo Spirito Santo a convincere mentre tu parli. La credibilità te la darà lo Spirito Santo. Perché? Perché Gesù è diventato famoso? Da sé? Perché li intratteneva? Perché ballava? Perché cantava? Non lo so se ballava. Che cantava lo so. Dopo aver cantato l'inno, si legge nella scritta, quindi Gesù cantava. Ma non penso che era famoso perché cantava. Era famoso perché lo Spirito Santo attestava che lui era credibile e lo faceva nel cuore delle persone. E lo Spirito Santo gli diceva, fidati perché questo è vero. Questa persona parla in verità. Questo è parte della verità. È verità, non è che sta dicendo la verità, è nella verità. Sapete, molti dicono, chi lui è nella verità? Perché ormai è là sopra, non può più dire le menzogne. E non munura la verità. Perché non può più dire le menzogne, perché sulla terra si dicono le menzogne, ma noi siamo nel regno di Dio sulla terra. Anche se questo regno non è ancora visibile, però ci siamo dentro. Perché abbiamo ricevuto il Re. Amen. E noi siamo nel regno della verità. Amen. Gloria al Signore. Gesù è l'unico mediatore, ma dobbiamo essere credibili per farglielo capire alle persone. E lo Spirito Santo deve attestare nel loro cuore. E quindi noi dobbiamo avere intimità con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo poi possa attestare. Che è lo Spirito Santo che ci dirà, parla con questa persona, perché in questo momento questa persona è aperta. In questo momento questa persona sta tribolando, perché c'è un problema. E possibilmente ti rivela anche qual è il problema. E tu glielo dici, e quello dice, come fa a sapere? Allora diventi credibile, ma la credibilità te la darà lo Spirito Santo. Non è che te la puoi comprare, o puoi decidere di essere credibile. No, decidi di camminare con lo Spirito Santo. Decidi di non contristare lo Spirito Santo. Decidi di ubbidire a Dio. Decidi di piacere a Dio. Decidi di fare ogni cosa per piacere al Signore. Qualunque cosa fate, fate nel nome del Signore, dice la parola di Dio, no? Se tu decidi di fare ogni cosa nel nome del Signore, dici, ma questa cosa onora il nome del Signore, la faccio. Se non onora il nome del Signore, non la faccio. Signore, ma se tu, mentre io sto facendo qualcosa che io penso che ti possa onorare, tu vuoi che io faccia un'altra cosa, dimmelo perché io lo voglio fare. Se non mi dici niente, io faccio questa cosa perché penso nel mio cuore di non disonorarti. E allora, se questa è l'intenzione del tuo cuore, man mano il Signore ti farà sentire quello che vuole fare. Sapete quante cose per istinto avrei voluto fare? Però ho sentito dentro che quella cosa non avrebbe poi prodotto un bene. E mi sono trattenuto. Dopo tempo ho detto, ma guarda, se il Signore non mi avesse tenuto, io a quest'ora mi troverei nei guai. C'era un tempo in cui volevo fare tutto qua sul tetto della chiesa, i pannelli solari. A quest'ora sarei veramente inguaiato nel mare. Veramente, però non sentivo quella pace dentro il mio cuore, gli altri mi spingevano, anche dei fratelli mi spingevano, e io sentivo, ma io questo via però dentro di me non lo sentivo. Come è finito? Tutto un fallimento, tutto un fallimento, a parte il fatto che allora per fare queste cose avremmo dovuto avere subito il collaudo entro 3 mesi per avere quei soldi che ci promettevano, e poi invece passavano anni. Sono passati anni, quindi da 30 centesimi al kilowattora mi avrebbero dato, se no, 5-6 centesimi. E come lo pagavamo queste cose? Già avevamo il mutuo da pagare. Ma io sentivo quel no. E quindi quel no dentro di me era più forte di quella pressione che mi facevano le persone, anche perché ci avessero guadagnato. Compreso fratelli, che mi hanno fatto parecchie pressioni. Perché avrebbero avuto un bel gruzzoletto, magari un 20% anche loro di guadagno, 20-30% su 150.000 euro da spendere, il 20% sarebbero stati 30.000 euro. 30.000 euro, insomma, non dico che si cangia la vita, però. E quindi facevano naturalmente delle pressioni, ma lo Spirito Santo mi faceva. Poi io, siccome ero un pochettino ostinato, magari ho fatto un certo percorso, ma poi ho trovato altre porte chiuse. Gloria a Dio per le porte chiuse. Le banche mi hanno detto sì, però le deve garantire lei personalmente. E che gli ha garantito? Io ho uno stipendio, un solo stipendio, e già è sotto garanzia per il mutuo della chiesa. Che cos'è? Se non pagano, se la chiesa non paga, gli appaiare io. E ora mi metto a garantire 350.000 euro. E come posso fare? Non lo posso fare. E allora, ma non c'è il contributo dello Stato. Qual è stato? Qual è stato? Dice, noi ci fidiamo di lei più che dello Stato. E io, no, io mi fido più di Dio, più degli altri. E sapete, questo è quello che a volte... A volte dico, sicuramente se noi siamo sintonizzati col Signore, sapete di quanti guai il Signore ci libera? Anzi, non succedono proprio guai. Però se poi succedono, Dio ti aiuta a uscire fuori. Però se uno prima di carirci si fa prevenire e si fa guidare prima di caderci, non è meglio che farsi tirare dal fosso quando uno ci cade? Allora, è importante che noi possiamo camminare secondo il Signore. Sapete, l'Apostolo Paolo ci teneva a predicare il Vangelo. Per lui era la sua missione principale, predicare il Vangelo dappertutto. Però sapeva che poteva essere predicato un altro Vangelo. E che sarebbe andato avanti anche un altro Vangelo. Non quel Vangelo che lui predicava, ma avrebbe preso piede un altro Vangelo, ma non era il Vangelo di Gesù Cristo, era il Vangelo delle opere. Andate a vedere in Galati capitolo 1, e dice proprio questo, nel verso 8, ma leggiamo dal verso 6, se possiamo. Galati verso 6, mi meraviglio, Paolo sta parlando ai Galati qui, i Galati, sapete che cosa gli è successo? I Galati erano stati salvati attraverso la predicazione di Paolo, e erano stati guariti, il Signore li ha riempiti di Spirito Santo, e sono successi miracoli, cose meravigliose, queste persone hanno iniziato un cammino con Dio straordinario. Però è arrivato qualcuno e gli ha detto, guarda che però... non basta solo quello che Paolo dice, tu ti devi fare la circoncisione, devi osservare la legge, devi osservare tutti i riti di Mosè, devi fare questo, devi fare quell'altro. E Paolo tutte queste cose non ci aveva insegnato, ci aveva detto solo di cercare la presenza del Signore e farsi guidare da Dio nel camminare secondo la sua volontà e camminare nell'amore, camminare con la pienezza dello Spirito. Paolo aveva dato il messaggio di grazia, della misericordia di Dio, e quelli invece gli volevano caricare un peso: se tu non fai questo, non fai questo, non fai quest'altro, non potrai essere salvato. E dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Evangelo. Guardate che il principio è anche questo, quello del nemico: predicare un altro Evangelo. Continuiamo. Il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. In realtà l'Evangelo è uno solo, non è che c'è la buona notizia vera, la verità è una sola. Lo scopo di Dio è quello di far sapere alle persone che sono amate e che Dio ha provveduto per loro. Continuiamo, verso 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. In una versione precedente c'è scritto anatema. Maledetto o anatema è la stessa cosa. Anche se noi, dice, anche se avessimo agire fuori di testa, anche se dalla nostra stessa bocca un giorno dovremmo dire un'altra cosa, dovremmo dire che lo scopo del diavolo qual è? È quello di annullare la potenza del sacrificio di Cristo, far credere che Gesù poteva anche non morire e che se tu fai queste opere sei salvato lo stesso, anche senza Cristo. Guardate che sottile, in modo sottile, questo è il messaggio che sta passando nel mondo religioso, nel mondo. Passa questo messaggio: l'importante non è quella religione che tu professi, non è quel fatto, ma che tu cammini secondo il tuo cuore, secondo le cose che tu pensi, e che cerchi di fare del bene, cerchi di aiutare, cerchi di fare, e poi c'è la salvezza per tutti. Questo è il messaggio che viene fatto passare per il Vangelo, ma quello è l'altro Vangelo, non è il Vangelo di Cristo. Il Vangelo è uno solo. Amen. Ecco perché dobbiamo predicarlo, perché altrimenti le persone andranno all'inferno, e c'è un obiettivo da parte del diavolo, che è quello di trascinare tutte le persone e annullare la potenza del sacrificio di Cristo, non potendo trattenere Gesù e impedirgli di morire per noi. Dice: almeno impedisco alle persone di credere. Dice: purtroppo il farmaco è stato fatto, il farmaco di guarigione, la salvezza è stata data. Se possiamo impedire alle persone di andare a prendere questa medicina, moriranno e io me li porterò con me. Questo è l'obiettivo del nemico, ma noi dobbiamo sfidarlo. Noi cristiani, la Chiesa non deve dimenticare che abbiamo un messaggio che è l'Evangelo di Gesù Cristo, che porta alla vita le persone, le porta ad essere trasformate alla stessa immagine, le porta a vincere la malattia, a vincere la depressione, a vincere la tristezza, a vincere la malinconia, a vincere la disperazione, a vincere i bisogni che si possono avere su questa terra e vivere nell'abbondanza. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo, che appena credono nel Signore e si allineano e camminano con Lui, la gioia comincia ad entrare, la vita comincia ad entrare come un fiume. Amen. E questo è quello che porterà benessere, e noi dobbiamo essere gelosi di questo Vangelo e predicarlo, preparandoci come messaggeri credibili. Amen. Anche se noi, dice l'Apostolo Paolo, dovessimo dirvi un altro Vangelo, annunziarvi un altro Vangelo, malediceteci. Se un altro, ma se l'Evangelo di Cristo, credeteci. Amen. Ma sarà lo Spirito Santo a fare il resto. Sarà lo Spirito Santo a renderci credibili. Non dobbiamo fare sforzi. È la grazia di Dio. Amen.
quando verrà lo Spirito Santo, vi guiderà in ogni verità. Ma dice anche che Egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Sarà lo Spirito Santo a fare tutto il resto. Ecco perché dobbiamo familiarizzare molto con lo Spirito Santo. Come Chiesa abbiamo questo compito. Possiamo proclamare che Gesù è risorto ed essere credibili testimoni perché vive dentro di noi. Non soltanto perché ci dice buona Pasqua. Niente di sbagliato. Non vi offendete se vi dicono buona Pasqua. Anche io gli dico buona Pasqua anche a te, e che tu veramente possa passare dalla morte alla vita. E che tu veramente possa conoscere l'amore di Dio, la grazia di Dio, la potenza di Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare in piedi.